Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo all'ascolto dell'incontro che si è tenuto lunedì 13 ottobre 2014, promosso dalla Vitale Onlus in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1, sul tema «I linguaggi della comunicazione». Dalla radio di Marconi al web. Ospiti: la principessa Elettra Marconi, figlia dello scienziato, Sergio Canciani, storico corrispondente RAI da Mosca, Umberto Macchi della Corporate University di Mediolanum, Alberto Chiantera, direttore del Museo della Radio di Verona, Fabio Carini, general manager di Cuffie d'Oro Radio Awards, Pierluigi Franco, responsabile della sede ANSA del Friuli Venezia Giulia. Ha moderato l'incontro Roberto Vitale, docente di storia del giornalismo.
Buongiorno a tutti e ben arrivati all'Università degli Studi di Trieste. Siamo nell'aula Bachelet dove quest'oggi abbiamo il piacere e l'onore di ospitare la principessa Elettra Marconi, un'occasione senz'altro particolare perché è dettata da una ricorrenza, i 90 anni della radio, ma tanti sono i numeri che in questi 4 giorni della principessa Elettra Marconi a Trieste caratterizzano la sua visita. I 140 anni dell'anniversario, quindi della nascita di Guglielmo Marconi, i 105 anni del consegno del premio Nobel per la fisica, i 100 anni di Guglielmo Marconi, senatore del Regno d'Italia, i 90 anni, dicevamo, della nascita della radio in Italia e anche, va ricordato, i 110 anni del varo dell'Elettra, lo IOCT Elettra, laboratorio di Guglielmo Marconi. Quindi Trieste è stata la capitale di Marconi in questi giorni, in queste ricorrenze, un tour de force che ha visto la principessa protagonista di molteplici attività, tutte all'insegna della cultura, tutte all'insegna della scienza. E a maggior ragione abbiamo pensato che doveroso fosse chiudere gli appuntamenti marconiani di Trieste qui alla Università degli Studi di Trieste, grazie alla disponibilità del magnifico rettore professor Maurizio Fermeglia, anche perché dopo, al termine di questa conferenza, che sarà molto leggera, sarà più una testimonianza viva di storia vissuta da parte dei protagonisti che quest'oggi ci onorano con la presenza al tavolo dei relatori, e avrà, dicevo, un appendice per quanto riguarda la cerimonia di premiazione di quella che è stata un'altra avventura, un'avventura che ha visto bandire un concorso di idee per la valorizzazione della prua di Elettra. Trieste, come ricorderà senz'altro più tardi la principessa Marconi, ha un patrimonio inestimabile, ha il maggior numero di cimeli marconiani riferiti a quella che è stata la scienza di Marconi a bordo dello yacht Elettra, e a maggior ragione considerando che all'area Science Park è ospitata la prua dell'Elettra, uno dei 5 pezzi dello yacht Elettra. Abbiamo pensato, visto il depauperamento del cimelio, visto forse la poca sensibilità da parte di quella che è la nostra veloce quotidianità, di accendere i riflettori per lasciare ulteriormente una testimonianza alle nuove generazioni su quella che è la nostra storia, perché dico sempre che dobbiamo sapere quelle che sono le nostre origini per comprendere meglio quelle che possono essere i nostri traguardi. E prima di iniziare i lavori, di presentare i nostri ospiti, desidero invitare il professor Fabretto, che ringrazio per la sua disponibilità, e il direttore vicario del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università, che ci porterà i saluti. Ha anticipato, lo sapevamo da giorni, che purtroppo non potrà fermarsi con noi perché impegni accademici lo riporteranno in Via Tigro, nella sede di Via Tigro, dove ha sede la sua cattedra. Quindi ringrazio già da adesso Fabretto perché è riuscito a ritagliare qualche minuto da dedicare. Prego, Fabretto.
Porto i saluti del magnifico rettore, il professor Fermeglia, e del Dipartimento di Studi Umanistici che, voi ben sapete, ha un corso di laurea in Scienze della Comunicazione. E quindi per me è un onore e un privilegio essere qui per una manifestazione di tanto spessore scientifico è così importante. Io non sono un esperto di fisica, sono laureato in economia e mi occupo di cartografia digitale, quindi non vi parlerò assolutamente di Guglielmo Marconi, però qualcosina l'ho letta e penso che la figura di Guglielmo Marconi sia di una tremenda attualità oggi. Un uomo del valore di Guglielmo Marconi, un autodidatta con un progetto simile, non dimentichiamo che è dovuto andare nel Regno Unito per brevettare il suo progetto. Oggi siamo in una situazione che ha delle notevoli analogie, a mio avviso. Noi in Italia esportiamo cervelli ed importiamo manodopera, quindi dobbiamo avere ben in mente la storia di Guglielmo Marconi e pensare quanti Guglielmo Marconi forse oggi lasciamo andare in regalo ai paesi dove questi vanno. Una persona che va all'estero, trova un lavoro ed è contento di trovarlo all'estero, è indubbiamente un'occasione per lui, ma è un'occasione persa per il nostro paese. Non mi dilungo ulteriormente, vi auguro buon lavoro. E grazie al professor Vitale per questa bellissima manifestazione.
Grazie, professor Fabri. Diciamo prima una serie di appuntamenti che hanno visto la principessa Marconi protagonista qui a Trieste, iniziato con una mostra che ha dell'incredibile al bilancio consuntivo, oltre 3.000 visitatori in 2 giorni, qualcosa che va oltre le aspettative, va oltre i numeri possibili di un qualche cosa che si organizza a ricordo di una persona, una mostra che ha goduto dell'alto patronato del Presidente della Repubblica, di questo noi ci onoriamo perché il Capo dello Stato ha ritenuto, rispetto a un format che noi abbiamo presentato molto dettagliato sulla scheda e su quella valutazione della scheda, i suoi funzionari hanno ritenuto di concederci l'alto patronato. E quindi invito anche il Dottor Bressi, direttore dei Civici Musei Scientifici e da cui dipende anche il Civico Museo del Mare, il mio compagno di avventura in questa bellissima mostra che ha visto per la prima volta in esposizione un numero importante di cimeli marconiani, e questo credo possa essere l'auspicio e la speranza affinché il patrimonio, come abbiamo definito, dell'umanità possa avere sempre luce e possa essere fruito da tutti quanti, soprattutto dai giovani. Dottor Bressi.
Grazie mille. Sì, ha già detto il professor Vitale, ha già detto Roberto, la mostra ha avuto un grande successo. Approfitto per ringraziare anche a nome tuo i Marinai d'Italia, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, che ha svolto la sorveglianza alla mostra in prefettura, che ci ha dato questi dati lavorando, perché di fatto era un lavoro, anche il sabato e la domenica della Barcolana. Io dico solamente che il Museo del Mare è onorato di poter partecipare a queste iniziative ed è ancora più onorato di avere questo enorme numero di reperti marconiani che cercheremo di valorizzare sempre di più. Il Museo del Mare è un museo che ha vissuto per anni nell'oblio, un oblio che è quello che ha un po' condizionato il rapporto tra Trieste e il mare, che è caduto per molti anni in oblio, un oblio particolare dovuto a alcuni contesti storici, perché il rapporto tra Trieste e il mare era soprattutto un rapporto tra Trieste e il mare asburgico, ovviamente quindi si è voluto un po' ridimensionarlo. Allo stesso motivo alcune glorie italiane come Marconi non potevano essere messe troppo in luce, quindi quasi due opposti si sono annullati. Noi vogliamo che questi due opposti invece si esaltino adesso e nel rapporto tra Trieste e il mare e Trieste e la scienza il Museo del Mare possa riprendere i suoi splendori, e questa manifestazione, la Vitale Onlus, l'Università e la principessa Elettra Marconi, che ci onora sempre la sua presenza e il suo sostegno, saranno sicuramente un viatico per questo. Quindi grazie a tutti e grazie a voi che siete intervenuti.
Terminiamo questo primo giro di interventi rispetto a quelle che sono le enti e istituzioni pubbliche che hanno lavorato alla realizzazione di questi eventi marconiani, quindi il dottor Leo Bratoli, capo ufficio stampa dell'Area Science Park. Dicevo prima che l'Area Science Park ospita la prua di Elettra e spero che dopo il concorso di idee, con un nuovo restyling, una nuova veste, un nuovo vestito che forse potremo dare a questa prua, possa essere ulteriormente centro culturale, turistico, soprattutto didattico per gli studenti. Dottor Bratoli.
Sì, io naturalmente ringrazio Roberto Vitale e la Onlus e l'Università di Trieste per questa iniziativa, in particolare ne parleremo dopo nel corso della premiazione. Il coinvolgimento di area è stato importante e voluto e dovuto proprio per il fatto che abbiamo l'onore di ospitare la prova delle lettere. E questo convegno invece, entrando più nel merito forse di quello che diranno i relatori qui al tavolo, parlerà proprio di come la radio, anche ai tempi d'oggi, l'ascolto audio sia un elemento assolutamente moderno e assolutamente attuale anche in un'era così di forte digitalizzazione. Io posso soltanto dire nel tema che anche un ufficio stampa, come può essere un ufficio stampa di un parco scientifico, questi elementi di convergenza multimediale in cui l'audio e la radio sono un elemento fondamentale, li sta attuando, cerca di attuarli, ed anzi io coglierò sicuramente lo spunto che verrà dalle relazioni che ascolteremo oggi per intavolare anche ulteriori miglioramenti in questa direzione, che è una direzione assolutamente utile, che ha visto la radio riavere nuova vita anche attraverso la comunicazione digitale. Per questo ringrazio ancora tutti e mi saluto. Salve.
Bene, adesso entriamo a gamba tesa in quello che sono le attività della conferenza e vado a presentare i nostri graditi e autorevoli ospiti. Alla mia destra la principessa Letta Marconi, persona squisita, non è un dovere di eleganza nei confronti di una donna, ma una constatazione nei confronti di una persona molto frizzante, molto vivace, grande e targettatrice di quella che è una scienza che deve essere, oserei dire, anche conosciuta. Questo l'abbiamo constatato perché all'interno della mostra, poi attraverso il personale che ringrazio tutto, che ha contribuito al regolare svolgimento e in modo particolare all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, che ha tenuto i numeri delle presenze, nello stesso tempo abbiamo somministrato a un campione un sondaggio per capire quelle che erano le fonti per far arrivare quelle persone alla mostra, e nello stesso tempo abbiamo chiesto il gradimento nei confronti di una persona, quale la principessa Marconi. Tutte le persone che sono state tra virgolette intervistate constatano in la Letta Marconi la persona che meglio rappresenta, e non potrebbe essere diversamente, la scienza in Italia, perché è ancora molto vivace e protagonista in varie località, e credo questo possa essere, poi faremo anche una relazione finale, una scheda di questa mappatura, possa essere un qualcosa su cui costruire ulteriormente, perché la Vitale Onus ha interesse solo di andare avanti con delle persone che, nel rispetto degli equilibri, degli accordi presi, vogliono andare ad raggiungere gli obiettivi che possono essere solo ed esclusivamente di interesse della comunità e della collettività. Quindi alla mia sinistra un caro amico, Sergio Canciani, persona che tutti noi ricordiamo quale storico corrispondente Rai da Mosca, ma soprattutto un uomo di queste terre che ha iniziato la sua professione giornalistica alla radio, quindi ulteriormente credo possa essere la sua una testimonianza di vita professionale. Ancora alla mia sinistra abbiamo Umberto Macchi della Corporate University di Mediolanum e in chiusura d'ala, ma non certo per importanza, l'amico Pierluigi Franco, che è il direttore della sede regionale del Friulinese Giulia dell'ANSA. Chiudiamo con i relatori, che oggi ci onorano ulteriormente con la loro presenza. È venuto da Verona anche il direttore del museo della radio, quindi Alberto Chiantera, che oltre ad essere un appassionato è direttore di una struttura che è il cuore pulsante di quella radio che ancora oggi ci accompagna nelle nostre giornate, nella nostra quotidianità. E poi definirlo non saprei quale aggettivo usare per Fabio Carini, persona eclettica, un uomo che sale le montagne, le scala le montagne va correndo e le scende a testa in giù, un uomo che ha fatto della cultura sportiva, ma soprattutto anche dell'informazione radiofonica, una realtà a Trieste, patronzi della Maratona d'Europa, la prestigiosissima Maratona d'Europa che richiama in città decine di migliaia e di persone, soprattutto accende i riflettori attraverso i media su un contesto internazionale, e l'ho scoperto però in tempi recenti, general manager dei Gufi d'Oro, l'unica Radio Awards che esiste in Italia. Ho partecipato nelle settimane scorse a quella che è stata l'edizione targata 2014 con la presenza sul palco del Politeama Rosseti di personaggi che la radio la sanno fare, ma soprattutto la sanno colorare, e lasceremo poi comunque a Fabio le parole. Via per un primo giro di tavoli, 10 minuti per accendere i motori, e poi faremo un'ulteriore chiusura prima di trasferirci nell'aula camerata del rettorato per la premiazione del concorso di idee. Certamente ad aprire, soprattutto anche per un aspetto storico, quella che è la principessa Marconi nella sua vita vissuta di figlia di Guglielmo Marconi, e soprattutto di quella radio che il Marconi ha inventato spinto da un amore per gli altri, un amore per salvare le vite umane, un amore per coloro i quali stavano distanti dalle loro famiglie e soprattutto in mezzo al mare. La principessa Elettra Marconi.
Allora, io sono stata veramente grata, felice di questo invito a Trieste, perché io ho sempre amato Trieste, e poi da quando i pezzi più importanti dello Yacht Elettra sono a Trieste, perché non solo la prua, ma anche gli altri oggetti che mia madre ha voluto dare a Trieste, poi c'è anche un'ancora, e poi questo albero, io mi ricordo anche che ce n'era un altro di albero, il castello di San Giusto, ma in tutti i modi vedrò adesso questo albero che mi presenteranno oggi dello Yacht Elettra. Tutto questo lo devo al professore Roberto Vitale, che è l'organizzatore di tutto, anche del museo, e anche il grande aiuto del prefetto di Trieste, perché questa è una signora che io ho già conosciuto in primavera di quest'anno e che aveva in mente di fare delle celebrazioni per mio padre, e insieme al professore Roberto Vitale sono riusciti a realizzare queste manifestazioni, la mostra, infatti in prefettura, che è bellissima, ha molto successo, ho visto anche i commenti del pubblico, sono state 2000 persone, che per noi è già moltissimo, e quindi sono molto felice di aver inaugurato la mostra. Mi sono commossa a vedere questi oggetti che erano sullo Yacht Elettra, c'è il tasto che mio padre ha usato per illuminare Sydney in Australia a bordo dello Yacht Elettra da Genova, e poi ci sono altri cimeli molto importanti, e che adesso appunto il professor Vitale avrebbe anche nel programma di farli girare in Italia e poter organizzare che anche le altre città possono vederla. E poi ringrazio anche il presidente, il direttore del Museo del Mare, che anche lì, dottor Bresti, che anche lì ho visto che ha ampliato, ha fatto delle novità, è molto bello, e quindi il Museo del Mare si è arricchito anche nel ricordo di mio padre. E poi ringrazio il rettore magnifico di questa università molto importante, che c'è anche il campo scientifico, economico, e quindi sono grata della riunione di oggi. E io sono molto vicino ai triestini, perché so che amano molto Guglielmo Marconi, mio padre, e mi preoccupo sempre che lo Yacht Elettra sia appunto mantenuto, la prua ci tengo moltissimo, adesso hanno messo una targa, in marzo era che sono venuta e adesso hanno un progetto anche di farla valorizzare ancora di più e quindi io sono pronta anche a ritornare a Trieste e per aiutare, per collaborare a riuscire in quello che vogliono, appunto il loro desiderio di ricordare mio padre e anche di dare un valore a questa bellissima città. E anche da parte di mio figlio che doveva intervenire oggi, Guglielmo, che verrà sicuramente perché ha sposato una di vicino a qui, della Venezia Giulia, Cividale del Friuli, e quindi è sulla strada, e quindi passa anche per Trieste, quindi sarà presente lui, Guglielmo si chiama, che legalmente ha aggiunto il nome di Marconi, quindi Guglielmo Giovannelli Marconi sul passaporto. Ringrazio tutti voi e adesso sono in attesa e sono pronta a partecipare ancora.
Grazie alla principessa Marconi che con la sua eleganza, la sua anche voce febbre ha già come dire, auspicato una mostra itinerante per l'Italia e ha già annunciato un suo ritorno a Trieste, ha già programmato in sostanza i prossimi 10 anni, quindi ci sentiremo impegnati per i prossimi 10 anni assieme a lei per ridare ulteriormente vita e voce a Guglielmo Marconi. A proposito di Guglielmo volevo portargli, aggiungere alle parole della principessa le mie. Guglielmo, ci siamo sentiti telefonicamente con Guglielmo Marconi, ci conosciamo da adolescenti, la principessa è una cordiale amicizia, come giustamente lei sottolinea, ricorda ventennale, con Guglielmo ricordo estati, autunno, primavera, inverno a Cortina, dove si era più scanzonati a divertirsi, a sciare, e meno forse a pensare a quella che è la storia di suo nonno Guglielmo. Passiamo subito a Sergio Canciani, dicevamo prima storico corrispondente Rai da Mosca, ma uomo di queste terre che ha iniziato la sua professione proprio alla radio. Sergio Canciani.
Buongiorno a tutti e ancora una volta buongiorno e ben trovata fra di noi, principessa Marconi. La radio è una magia che ti prende e non ti lascia più. È molto cambiato ovviamente dai tempi delle radio più semplici, semplici naturalmente viste dal punto di vista tecnologico odierno, cioè quelle a galena o se volete quelle a valvola, che peraltro funzionano ancora brillantemente, io ne ho alcune, delle quali sono molto orgoglioso, in particolare di una Zenith Transoceanic degli anni 50 con il suo cassonetto, sembra un mobile. Ed è attuale finora, fino adesso, fino a quest'epoca nostra, nella modalità digitale, anzi mi pare che sia l'ascolto della radio, almeno per quanto riguarda le radio cosiddette private, commerciali, ma anche quella pubblica, anche la RAI è in continua espansione, perché la radio ti fa compagnia ovunque tu sia, sia in casa, sia in macchina, sia aspettando il treno o in una sala d'attesa dell'aeroporto. Basta avere le cuffiette per non disturbare gli altri. Ora io non posso che dare la mia testimonianza professionale da vecchio giornalista, insomma, io ho cominciato qui a Radio Trieste tanti anni fa, quando la radio aveva il sistema di trasmissione radiofonica aveva ancora una sua ritualità, i tecnici erano vestiti in camici bianchi e si muovevano come dei primari di neurochirurgia tra questi apparati che spesso erano autocostruiti, costruiti soprattutto nel laboratorio celebre, laboratorio di Torino. Soltanto qualche pezzo particolare veniva comprato sul mercato, non lo so, come i registratori Nagra, quelli portatili per modo di dire, perché pesavano 12 kg, o i Revox per registrare i concerti. E tutto il resto era fatto in casa praticamente, però funzionava ovviamente perfettamente bene. Le prime trasferte per le trasmissioni radiofoniche, Radio 1, Radio 2, Radio 3 più tardi, venivano fatte con il tecnico audio, che era un giovanotto, spesso diplomato all'Istituto Alessandro Volta qui a Trieste, che aveva il compito di raccogliere le tue parole sul nastro e poi delle ore prefissate, sperando che la linea funzioni, e trasmetterlo a Roma. E dalle parti che bazzicavo io la linea non funzionava quasi mai, e quindi era una specie eravamo veramente sull'orlo di una crisi di nervi per appunto trovare un sistema di trasmissione compatibile con un minimo di qualità audio. Poi sono passato naturalmente alla televisione, però senza mai abbandonare la radio, perché il capo dell'ufficio di corrispondenza nelle varie parti dove sono stato io, ma soprattutto a Mosca, aveva il compito, e io ero il capo, aveva il compito di servire, lo dico con umiltà, di servire sia i telespettatori sia i radioascoltatori. Sembrerà paradossale, ma scrivere per la radio è molto più difficile che scrivere per la TV, perché non hai il supporto delle immagini. Ora, scrivere per la radio bisogna avere una grande disciplina linguistica, perché come sappiamo verba volant naturalmente è imago manent, e quindi ho sudato parecchio per rendere i miei messaggi, i miei reportage più semplici possibili, e non è semplice essere semplici, soprattutto quando si fanno le cose velocemente e quando si affrontano temi complessi e tutto sommati lontani dal quotidiano dell'ascoltatore medio, come la diplomazia, la politica, eccetera. Non è cronaca nera, non è la descrizione di un incendio. Spiegare per esempio qual è la posizione di Mosca nei confronti dei trattati sui missili intercontinentali, è un po' difficile, insomma, no? Bisogna stare molto attenti e dedicarsi con grande attenzione e, dicevo prima, con grande disciplina. Un vecchio sondaggio, che credo sia ancora valido, fatto negli anni 60-70 a cavallo dalla RAI, sulla percezione, sulla comprensione del linguaggio radiofonico, dette allora dei risultati francamente disastrosi. Cioè la maggior parte della gente, quando dico la maggior parte parlo dell'80, 85, 90%, non capiva ciò che la radio raccontava, non sapeva cosa significasse è salito al Quirinale. Il Quirinale, non c'è. Palazzo Chigi cos'è? per non dire Downing Street o il Quai d'Orsay, come si usavano, come i cronisti chic una volta chiamavano il Ministero degli Esteri britannico e quello francese. Quindi oggi siamo lì, insomma. Io sento sia la radio sia la televisione, qualsiasi radio, qualsiasi televisione, dire la riunione, il tavolo, anzi non si dice neanche più riunione, si dice direttamente il tavolo. Il tavolo è stato, c'è un tavolo al Nazareno. Ma francamente, insomma, se io non avessi il supporto cartaceo per poter rileggere l'informazione e cercare di ricostruire questo povero Nazareno, dove è andato a finire, lasciamo stare il tavolo naturalmente, e la gente non capisce, e questo è un grave crimine. Scusate l'espressione, ma lo dico consapevolmente, è un grave crimine professionale. Ora, se non possiamo usare questo linguaggio in televisione, dove abbiamo il supporto delle immagini, Palazzo Chigi, dici Palazzo Chigi, vedi sto palazzone delle macchine blu che escono, boh, qualcosa di importante sarà lì dentro, no? Ma per la radio non si può dire, e purtroppo non c'è nessuno sopra quel cronista che scrive in questo modo per pochi, per un'elite molto ristretta. Di solito si tratta di cronisti che scrivono e commentano per altri cronisti e poi discutono tra di loro su queste cose qua, così va la vita. E non c'è nessuno che possa correggere, che possa indirizzare, insomma, che possa formare una scuola di divulgazione comprensibile ma non banalizzata. Questo in Italia non c'è più, nonostante le molto reclamizzate scuole di giornalismo al quale sponsorizzate, pensate un po', addirittura dal nostro sindacato. Se voi leggete il comunicato del nostro sindacato capirete perché gli altri, gli iscritti, non sanno più scrivere, perché nemmeno i dirigenti sindacali lo sanno fare, insomma. Quindi la radio dovrebbe aiutarci a essere più chiari, più umili se vogliamo, più disciplinati linguisticamente, proprio perché la radio arriva dovunque, non possiamo noi scegliere gli ascoltatori, non sappiamo cosa fanno in quell'attimo, mentre noi trasmettiamo, la signora mescola il sugo, il signore si nervosisce al semaforo rosso, c'è qualcuno magari che non sta molto bene e quindi è un po' distratto. Bisogna comunicare con tutti. Forse Marconi, quando inventò questo mezzo, sostanzialmente per la trasmissione marittima, e voi sapete com'è la trasmissione marittima: breve, chiara e precisa, altrimenti si rischia di andare a sbattere contro l'iceberg. Grazie.
Abbiamo l'agenzia ANSA che fa dell'imparzialità e della correttezza un iter statutario, per giunta, non solo per un codice deontologico ma per quanto prevede anche lo statuto dell'agenzia ANSA. Abbiamo, dicevo prima, Pierluigi Franco, che è il direttore della sede regionale del Friuli Giulia dell'ANSA, persona che però ha una formazione molto ampia, perché è stato per lunghi anni a capo degli esteri a Roma dell'ANSA, è stato inviato in diverse aree anche martoriate dalla guerra, ha un background formativo di tutto prestigio, perché dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, aver avuto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, ha fatto una svolta, oserei dire, di 180 gradi per raggiungere quello che era un obiettivo forse cresciuto assieme a lui nell'adolescente, cioè di scrivere.
Sì, ti ringrazio, vabbè, innanzitutto perché sei stato esagerato, insomma. Tra l'altro devo anche precisare che agli esteri a Roma, dove stavo prima di venire, ero il capo dell'area Mediterraneo e Balcani, non il capo di tutti quanti, di tutti quanti gli esteri, perché era Stefano Polli, il mio, comunque, insomma, e poi abbiamo continuato da qui perché abbiamo fatto questa esperienza in Europa con cui seguiamo a coordinare tutta quanta l'area dell'est e della Mitteleuropa.
Ti interrompo subito, così ti lancio, sì. Anche perché se poi in chiusura di quello che potrebbe essere il primo giro o il secondo, siamo in area in tempo in barcolana, quello che è stato un debutto importante soprattutto con l'est e con la Asian Area della Cina lo scorso anno con la barcolana.
Sì, insomma, al di là del discorso del valore, perché effettivamente, insomma, io credo che la società sia ancora in grado, anche nel contesto della comunicazione, di valutare ciò che vale e ciò che non vale, nonostante io sono molto critico, Roberto lo sa, parecchi lo sanno, insomma, sui social network, su tutto quello che hanno rappresentato. Ritengo anche questi strumenti senza controllo molto pericolosi per la sicurezza del mondo, e lo stiamo vedendo. Però, vabbè, insomma, esistono, per cui ci riteniamo e li subiamo, a mio modo di vedere. Questa però è una mia assoluta valutazione. Sarò molto più pragmatico e anche un po' nostalgico in questo mio intervento, perché intanto devo dire, prima di parlare dell'ANSA, è una sensazione personale, cioè la radio ha accompagnato, penso, tutti noi, cioè da quando siamo nati in poi. Ho visto questo libro che veramente mi ha riportato indietro nel tempo, perché ho visto delle radio che vedevo dentro casa, cioè io mi ricordo che sono cresciuto, io giocavo e mio nonno con una radio degli anni 30 si metteva lì ad ascoltare e sentivo questi movimenti della radio a valvola, questi fischi, queste cose strane che ti portavano lontano e ti facevano sognare. La radio è anche sicurezza. Io, tra le varie cose che ho fatto per esempio anche tanti anni di soccorso alpino, e mi ricordo che grazie alle radio potevamo comunicare e salvare l'animale. Questo vale però per tutti, non solamente per il soccorso alpino. E ancora l'ANSA fa i suoi pezzi in maniera molto chiara. Non so, Sergio, non so se erano chiari quando tu stavi a Mosca, li leggevi chiaramente o no, però ecco, e quindi attenendosi a quello, chiaramente abbiamo impostato un linguaggio assolutamente radiofonico, tant'è vero, insomma, che chi operava alla radio prendeva l'ANSA, e non so se Fabio pure ha utilizzato questi sistemi, però prendeva l'ANSA e la leggeva tal quale, perché comunque era scritta secondo quel canone che tu comunque dovevi dare, chi, dove, come, quando e perché, in quel breve lasso di tempo che è quello che gli esperti di radio sanno, è quello dell'attenzione, dopodiché c'è il calo, per cui... Ecco perché la radio, anche in una comunicazione come quella dell'ANSA, che oggi va soprattutto, come quasi tutti quanti i mezzi di comunicazione, sul web, resta comunque un punto di riferimento. Quindi diciamo che la professione giornalista sicuramente nasce fortemente, cioè si modifica, ma comunque il linguaggio cambia e il nuovo giornalismo nasce con la radio. L'ANSA è nata qualche anno dopo della radio, però è nata dall'agenzia Stefani, che comunque la radio l'alimentava, sia pure con le veline, insomma, però l'ANSA è nata in maniera un po' diversa nel 1945 dopodiché funzionava sia per l'arte stampata che per, come dicevamo prima, che per la radio, quindi il percorso è stato parallelo. L'evoluzione o l'involuzione, che dir si voglia, della comunicazione è, come diceva il titolo di questa conferenza, è il passaggio al web, dove il linguaggio probabilmente è molto diverso. È molto diverso e per molti aspetti anche molto meno verificabile, perché una delle cose, gli altri punti fermi dell'ANSA, è che la notizia comunque, prima di essere data, deve essere verificata. Lei prediceva tre volte, oggi non abbiamo più tempo di farle tre verifiche, però comunque due verifiche le facciamo sempre, perché uscire con una notizia dell'ANSA che non sia vera, insomma, non è proprio il massimo. Significa bruciarsi una credibilità di 70 anni. E in questo, chiaramente poi resta la forza della comunicazione dell'ANSA, che è vista un po' come comunicazione istituzionale, anche se poi insomma istituzionale non è, perché comunque facciamo servizi, non facciamo chiaramente opinione intesa in senso di parte, sarebbe la fine anche quella, insomma. Quindi si fa giornalismo puro secondo quelli che erano i canoni di un tempo e siamo rimasti tali. Tornando al discorso del tavolo del Nazareno, io direi che l'ANSA non ha mai scritto cioè il tavolo del Nazareno, l'ANSA cerca di spiegare che succede in Piazza del Nazareno, dove sta Piazza del Nazareno e perché si chiama così, cosa c'è a Piazza del Nazareno. Quindi insomma, comunque in un pezzo dell'ANSA sarà difficile non riuscire a sapere cosa sta succedendo. Quindi insomma, anche perché ce la farebbero insomma bene o male pagare, chi comunque poi recepisce le nostre informazioni resterebbe un attimino perplesso. Credo che insomma
come primo giro ti ringrazio Pierluigi. Nell'occasione ricordo che abbiamo anche, prima si parlava di Radio Trieste, dove ha iniziato esordito Sergio Canciani, abbiamo ospite anche il collega di Radio Trieste che ha degli ascolti da paura, nel senso un termine molto forte, ma credo che possa essere strillato in questi termini per quanto riguarda non solo la provincia di Trieste ma anche l'area territoriale della regione. Quindi ora passiamo a chi ha fatto di una passione la sua vita di radioamatore prima, ma soprattutto anche di collezionista, ed ha dato vita a quello che è il prestigiosissimo museo della radio di Verona, che è Alberto Chiantera.
Gentilissimi signori, buona giornata, grazie all'amico Vitali, alla dottoressa, alla principessa Elettra Marconi e ai signori convenuti. Sono Alberto Chiantera, direttore del Museo della Radio di Verona. 2014, anno della comunicazione, 90 anni di radio, 60 di televisione. Il 6 ottobre 1924, un lunedì, ironia della sorte, 6 ottobre 2014, cadono i 90 anni della radio, di lunedì. Nell'etere si diffondeva un annuncio, URI, Unione Radiofonica Italiana, stazioni di Roma 1, trasmissione inaugurale, un concerto. Era la prima parola di una rivoluzione, quella avvenuta appunto dalla radiofonia. Si trasmettevano appunto prime notizie di telegiornale, notizie finanziarie e bollettini della meteorologici. Praticamente la radio, non è che la radio elettrodomestico avesse avuto questo gran boom, perché era costosissimo, non si poteva acquistare una radio. Pensate che nel 24 una balilla costava 11.000 lire, un radio Musajet della Marelli, prima fabbrica italiana, costava 4.000 lire. Gli abbonati erano scarsissimi, si pagava 700 lire il primo abbonamento della radio, però poi diciamo la radio ha cominciato a cambiare, ci sono state le radio di regime, c'è stata la radio Barilla, la radio rurale veniva collocata negli istituti scolastici e negli enti rurali. Allora ecco che la comunicazione cominciava a diffondersi sempre di più, gli apparecchi si cominciavano ad acquistare perché erano già abbordabili e la gente cominciava ad ascoltare con piacere anche la radio. Cosa bellissima e interessante, Zatterin, mi ricordo che lui disse ad un'intervista i cafoni della radio, perché c'erano anche quelli che pur di far vedere che avevano acquistato una radio l'alzavano ad alto volume. Se vi ricordate, a volte c'erano anche dei litigi per queste cose, ma la radio è un elettrodomestico che veramente ci accompagna dappertutto, come hanno detto in precedenza i relatori. E io dirigo il Museo della Radio di Verona. All'interno del Museo della Radio ci sono 700 apparecchi di 7 nazioni. Questo è l'unico in Italia, uno dei primi 3 a livello europeo, ma perché l'unico in Italia? Momento, ci sono anche altri musei della radio, ma questo è dedicato esclusivamente a Guglielmo Marconi, perché Guglielmo Marconi, signori, non lo dobbiamo dimenticare. Io ogni giorno ho visite di scolaresche a getto continuo al museo, ma parlo, io sono diventato quasi il ministro della pubblica istruzione, continuo a dire agli insegnanti, è una vergogna, non si vede più Marconi in nessuna parte, ma ci rendiamo conto quello che ha dato quest'uomo a noi? Stiamo ormai scavalcando tutto, lo diceva Macchi prima, e ci siamo dimenticati, Marconi aveva già fatto 90 anni fa questa cosa, o 100 anni fa, tutto va nel dimenticatoio. Io ho ancora un quaderno di scuola dove davanti c'è l'immagine di Guglielmo Marconi, un quaderno a quadretti, e dietro c'è la tavola pitagorica, ma qui abbiamo dimenticato tutti. Signori, non riusciamo a frenare questa corsa frenetica che veramente sta distruggendo il mondo. Io mi auguro che vada bene, speriamo per i nostri nipoti, i nostri figli, io sono già un nonno, e speriamo che veramente qualcuno si metta in mente che bisogna frenarlo poco poco questo mondo, che qui stiamo correndo in un mondo vertiginoso. Comunque, ritornando al museo, questo museo è interessantissimo, torno a ripetere, raccoglie 700 apparecchi di 7 nazioni, è visitatissimo, c'è tanta gente che viene a visitarlo da tutta Italia, la principessa Elettra è venuta 2 o 3 volte, abbiamo fatto il concorso del Titanic, lei è partita da Roma a presenziare, è stata una cosa veramente bella ed interessante. Io quello che voglio dire praticamente è anche un'altra cosa molto importante, che bisogna sempre sempre diffondere a questi figli, a questi ragazzi di oggi, la radio e la comunicazione. È una compagna che ci segue in tutti i punti, in ospedale, dappertutto, come diceva appunto il collega prima. Comunque, il 20 luglio del 1937 Guglielmo Marconi, nel suo studio di Via Condotti al Civico 11, stava inviando un messaggio di auguri alla piccola Elettra che compiva 7 anni. Lei era a Viareggio al mare con la mamma, la Marchesa Maria Cristina Bezzi Scali. E Marconi si sentì male, purtroppo si aggravò sempre di più alle 3:45, se non erro, principessa, il suo cuore cessò di battere. Il campanile di Trinità dei Monti batteva alle 3:45, Marconi ci lasciò a giovanissima età. Il giorno dei suoi funerali tutte le radio smisero di trasmettere, si interruppero per 2 minuti, facendo ritornare l'etere come lo era all'inizio della grande scoperta. Grazie.
Grazie ad Alberto Piantera, e desidero ricordare che è anche autore del libro Museo della Radio d'Epoca, e che questo oggi ha anche omaggiato a tutti i relatori. Raccoglie un pochino non solamente la storia del suo museo, ma raccoglie appunto la storia della radio. E adesso chiudiamo il primo giro con Fabio Carini, annunciato General Manager di Puffi d'Oro, l'unica Radio Awards in Italia, grande successo nell'ultima edizione che si è svolta nelle settimane scorse proprio qui a Trieste, perché a Trieste è nato per volontà di Fabio Carini, o così, con un teatro Politeama Rossetti occupato in tutti i suoi ordini e gradi di posti, credo che sia stata veramente una grande risposta della città di Trieste, ma non solo, anche perché i tuoi collaboratori mi dicevano appunto che ciò ha richiamato a Trieste anche un pubblico d'oltre confine, quello che era un tempo il confine, quindi questa internazionalità della radio, credo sia la testimonianza di Cuffie d'Oro, Fabio.
Grazie a te Roberto.
perché Trieste è così speciale? È tanto difficile arrivarci quanto è ancora molto più difficile ripartirci, nel senso che abbandonarla è quasi impossibile quando la ami veramente tanto. Io stesso me ne sono andato per 4-5 anni in età più giovane per cercare lavoro altrove, ho imparato molto da una Milano ad esempio dove i tempi di lavoro, la mentalità è sicuramente oggettivamente più improntata a produrre, insomma, ad essere in contatto con il resto del mondo, ma quando sono tornato qua ho visto la costiera, ho detto ragazzi non c'è un posto più bello al mondo di Trieste, immagino Sergio Canciani che ha vissuto tanto a Mosca, città splendida, quanto possa amare comunque questa nostra città. Ecco, è una città che spesso amiamo poco noi, ce ne rendiamo veramente poco conto, soprattutto chi non è uscito tanto da Trieste non si è reso conto della sua potenzialità straordinaria. È una città che comunica, si parla di comunicazione, si parla in primis di radio, ma la comunicazione in generale, ed è questa, una città che comunica da sola volendo, basta solamente essere noi portavoce, come tante piccole emittenti che quando lasciano questa città vanno a parlare di una magia unica. È una magia che arriva attraverso la radio, sicuramente la definiva una magia a Canciani, ed è proprio così, la radio è quella magia che personalmente ho sempre amato e ascoltato in tutte le sue forme, senza avere delle predilezioni particolari, ma cercando di cogliere le sfumature di tutto e di tutti. Ecco perché quando ribadivo che avevo conosciuto 2011 Charlie Gnocchi, quando lui ha voluto conoscere Trieste a sua volta, ovvero le foibe, la risiera, i 21 culti religiosi diversi che sono rappresentati qui, il Carso, il mare, ci siamo capiti immediatamente. Quando lui ha parlato, io avrei un sogno, un premio della radio, e ho detto benissimo, questa è la città giusta, e l'abbiamo messo insieme in 20 giorni nel 2011, siamo arrivati alla quarta edizione proprio lo scorso 27 settembre, con un teatro Rossetti stracolmo e dei personaggi premiati che sono veramente parte integrante della storia della radio attuale.
Parola alla principessa Eletta Marconi per chiudere questa, oserei dire anche frizzante, conferenza all'Università di Trieste.
Le vostre parole, perché sono anche le mie parole. Io mi sto combatto contro questa indifferenza, contro l'ignoranza, contro questo appiattimento, questa voglia di dimenticare il passato, dimenticare la storia, e così io invece voglio che mio padre, il valore che ha l'Italia, che mio padre ha scelto di essere, di rimanere italiano invece di diventare inglese, perché lo poteva essere, lo volevano moltissimo gli inglesi, perché sua madre era inglese, ma invece per amore della sua patria, che era l'Italia, lui è sempre rimasto e ha voluto anzi rappresentare l'Italia nel mondo. Quando noi eravamo solo io a Telettra, pensavamo, perché mio padre mi portava con sé la bandiera enorme italiana, quando entravamo nei porti stranieri, arrivava Guglielmo Marconi con lo yacht Elettra e la bandiera italiana, voleva rappresentare l'Italia. E questa energia, questo dinamismo vostro è anche il mio, perché io combatto con tutte queste forze avversarie che ci sono, questi egoismi, queste invidie, queste sempre mania della potenza e di non riconoscere la verità e di cercare di non valorizzare appunto quello che abbiamo di più grande. E io vi ringrazio moltissimo per questo, sono pronta a rimanere al vostro fianco per appunto valorizzare mio padre e anche questa bellissima città di Trieste, che sento che è abbastanza abbandonata, come anche abbandonato mio padre. Quindi dobbiamo reagire tutti insieme.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.